L'attesa spasmodica è finita. 50 e 50, la mostra è diventata un libro, un catalogo che ti potrai sfogliare quando vuoi. Metafisica, metafisiche, un grande percorso che evidenzia le influenze sugli artisti successivi alla nascita di una delle più importanti correnti artistiche dei primi del Novecento. Pittura, design, cinema, fotografia. La retrospettiva a Palazzo Citterio ci rivela la poesia, l'uomo, un apprezzato fotografo, i suoi scritti, Giovanni Gastel. E ancora Le forme del desiderio di Robert Mapplethorpe, la sensualità, l'erotismo e la ricerca della perfezione. Buon sabato, bentrovate, bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con arti visive e beni culturali insieme a me, Tiziana Ricci. Un caro saluto. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio e anche qualche servizio nei nostri social. Eh sì, il catalogo della mostra, il libro 50 e 50. Allora, Giovanna, ci hanno chiesto tutti il catalogo, il libro, alla fine della mostra. Poi cosa succede? Che cosa resta? E resta perché il catalogo della mostra 50 e 50, la mostra, giusto?
Giustissimo.
Un capolavoro praticamente. Allora, Giovanna, tu hai scelto le varie cose, non era possibile farci stare tutto?
No, naturalmente non era possibile perché, basta pensare che il tavolone erano 52 metri quadri, pieno di fotografie, di documenti, di informazioni. La cronostoria era lunga 62 metri lineari, quindi potete immaginarvi, ci voleva la Treccani.
Sì, però guarda, io l'ho sfogliato e diciamo che l'essenziale c'è e c'è bene perché è molto raffinato, edito da Contrasto con questa copertina un po' opaca, bellissima, ma veramente un bello oggetto con una copertina stupenda.
È una copertina molto divertente. È un bugiardino di un protettore gastrico sul quale Mario Piazza ha disegnato come avrebbe voluto realizzare la cronostoria della radio. E è delizioso, devo dire.
Poi, diciamo che all'inizio ci sono i vari contributi. Io mi aspettavo il tuo in fondo, invece, l'ho trovato in fondo.
Ho saputo per tua scelta.
Perché?
Sì, mia scelta. Perché volevo mettere anche, alla fine, un po' di fotografie di quello che è stata la mostra, quindi non avere soltanto i contenuti della mostra, ma aggiungere una piccola storia di come la mostra l'abbiamo realizzata, grazie a Cristina Selva, grazie a Tiziana Ricci, grazie a Pietro Fanti, insomma siamo riusciti in un'impresa. Lo sai quanto tempo abbiamo impiegato a fare la mostra? L'ho scoperto oggi, quasi due mesi.
E anche di più forse.
Perché io ho le prime fotografie che ho fotografato la redazione in data di ottobre.
C'è all'inizio del libro un bellissimo articolo, un bellissimo contributo di Pietro Adamo, che è ordinario di storia delle dottrine politiche all'Università di Torino, che è molto denso, no?
È un contributo,
è un testo bellissimo. Un testo bellissimo di storia.
Sì, che ricostruisce la storia della radio mettendola in relazione con la storia degli eventi italiani e internazionali. Non solo, ma è un racconto fatto dall'interno. Io non so se lui conosca veramente le persone delle quali parla, però mi sembra che conosca perfettamente tutta la storia della radio.
Bellissima. E poi c'è, e lo trovate con le pagine, quelle gialle che trovate nel libro, tutta la cronistoria, quella curata dal nostro Luca Gattuso, che ha fatto un bellissimo lavoro, ricco.
È un lavoro straordinario, l'unico dispiacere è che abbiamo dedicato a ogni anno due pagine.
Il testo
è perfettamente rispettato, quindi la cronistoria è perfetta, ma abbiamo dovuto ridurre il numero delle foto.
Vabbè, però diciamo che era inevitabile, altrimenti veniva un tomo di 1.000 pagine. Senti, invece per quanto riguarda gli autori, le foto autorali, che c'era tutta una parte della mostra sotto, hai scelto di metterle, nella seconda parte del libro.
Esattamente, abbiamo riservato 2 pagine, anche in questo caso purtroppo dovendo ridurre moltissimo il contributo dei diversi autori, abbiamo dato 2 pagine ad ogni autore. È stato un po' un sacrificio, avremmo voluto farne di più, ma poi il libro sarebbe diventato troppo grosso, troppo costoso. Così comunque è un ricordo importante, sono tutti pubblicati, insomma è veramente il catalogo della mostra, però vive anche indipendentemente dalla mostra.
Esatto, e poi ci sono tutti gli ospiti, Dario Fo, Camilla Cederna, i politici, Grau, Chetto, insomma, tutti quelli, e poi tutti i musicisti, i cantanti, insomma, c'è un po' tutto, tutto, perché c'è la redazione, gli ospiti, le lotte, l'impegno sociale e le feste. Ma sai, un elemento che mi ha colpito sfogliando il catalogo, mi sono accorta che c'è un'energia, tutti sorridono, molti, nonostante la radio si sia occupata di cose anche toste, no? Che sono successe in questi 50 anni, però se voi lo sfogliate avete una sferzata di voglia di vivere, di voglia di esserci, di contare, giusto?
È verissimo, è verissimo. Io ho visto, sono stata diverse volte a vedere la mostra e molte persone ci hanno detto quasi certamente con rimpianto, ma anche quasi con una punta di dolore, che sono stati anni così belli, così importanti, così partecipati, che vedere la realtà odierna, insomma, ti mette, insomma, il rimpianto è forte.
Allora bisogna sfogliare il libro e rendersi conto che l'energia e la potenza e l'impegno che c'è dentro bisogna continuare ad averlo, insomma.
Esattamente, esattamente.
Adesso noi l'abbiamo sfogliato il prototipo, perché poi ci sarà, ma l'hanno già comprato in tanti. Noi poi speriamo ancora di più perché ne abbiamo tanti, eh. Come mai, secondo te, l'hanno comprato senza vederlo? L'hanno
Guarda, la
prenotato?
cosa più straordinaria è che io ero presente quando la gente faceva queste ordinazioni, no? E pagava in anticipo. Allora io ho chiesto a un paio di persone, ma non l'avete neanche visto? E lo noi ci fidiamo. È stata una cosa bellissima.
Sì, perché hanno visto la mostra, hanno detto il catalogo sarà quello, no?
Sì, noi ci fidiamo. È una fiducia verso la radio che ho trovato meravigliosa.
Eh sì, le ascoltatrici e gli ascoltatori si fidano. Allora, il catalogo della mostra 50 e 50 costa 30 euro, si può prenotare o venite qui a Radio Popolare oppure lo prenotate anche online inviando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it allegando la ricevuta di avvenuto pagamento. Il l'IBAN lo trovate nel sito della radio. In caso di necessità di spedizione, perché abitate, che ne so, a Como, a Lecco, a Bergamo, dovete aggiungere 10 euro in più di spedizione. Allora, attenzione, sarà possibile venire a ritirare i cataloghi che avete già acquistato con la prenotazione qui a Radio Popolare? Da lunedì prossimo, non venite adesso sabato e domenica perché la segreteria è chiusa e non ci sono. Da lunedì 2 febbraio, dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì, lo ripeto, i libri sono disponibili dal lunedì 2 febbraio, dalle ore 9 alle ore 17, dal lunedì al venerdì. Per la nostra e la vostra gioia. No, scusate, ma siamo orgogliosi di questi 50 anni e della visibilità che Giovanna Calvenzi, che abbiamo sentito prima, ha dato a questi 50 anni, scegliendo le foto, curando la mostra, eccetera. Allora, adesso invece andiamo a Palazzo Reale perché c'è un appuntamento molto importante e Palazzo Reale è il cuore di questo appuntamento che poi si svolge anche in altre sedi.
Una mostra davvero bella, una grande mostra ricca, completa, sorprendente. Si snoda in tre sedi. 400 opere a Palazzo Reale, tra dipinti, sculture, fotografie, disegni e ancora disegni, macchette e abiti al Museo del Novecento. Poi alle Gallerie d'Italia le fotografie di Berengo Gardin che ha immortalato lo studio di Morandi. Dal padre della metafisica, De Chirico, il fil rouge della mostra, fino a Savinio, Carrà, De Pisis, Morandi appunto, e poi gli altri che sono stati influenzati dalla metafisica, Sironi, Casorati, Magritte, Max Ernst, ma anche Cunellis, Vezzoli e i fotografi Iodice, Basilico e tanti altri. Gli architetti, Gio Ponti, Frank Gehry, per ognuno di loro, e non ne abbiamo citati solo alcuni, uno spazio dedicato alle loro opere, alcune tra le più significative. In mostra abbiamo incontrato il curatore Vincenzo Trione, che è docente e curatore appunto.
È una mostra, diciamo una mostra intanto di città, perché è una mostra costruita come un romanzo articolato in diversi capitoli. Il capitolo principale è a Palazzo Reale, gli altri capitoli sono ospitati al Museo del Novecento, a Gallerie d'Italia e poi dal 6 di febbraio alla Pinacoteca di Brera a Palazzo Citterio. Quindi la mostra ha un cuore che è appunto Palazzo Reale, che racconta per un verso il gruppo, il movimento, il quasi movimento della metafisica.
Quello nato a Ferrara.
Quello nato primi a Ferrara nel 1917, in realtà inventato già da De Chirico nel 10 e poi animato nel 17 da De Chirico insieme con Carrà, con Savino e con De Pisis a Ferrara, il gruppo al cui poi dopo si accosterà anche Giorgio Morandi. Ma la mostra, questa è la metafisica. Poi ci sono le metafisiche, ovvero che viene indicato anche nel titolo della mostra, ovvero gli autori che dagli anni, dalle avanguardie, cioè dal surrealismo fino al concettuale, hanno continuamente ripreso, riattivato, riscritto archetipi e motivi propri dell'immaginario metafisico. E infine ci sono le metafisiche, ovvero gli autori che attivi in altri linguaggi, quindi dall'architettura al design, dalla moda al cinema, dalla fotografia alla musica, hanno continuamente ripreso, realizzato omaggi che dimostrano come la metafisica oggi sia ovunque.
Quali sono gli elementi che hanno caratterizzato poi anche la contemporaneità delle ricerche artistiche?
No, la metafisica è come se avesse offerto un alfabeto, un sillabario fatto di alcune parole ricorrenti, di alcune figure ricorrenti, che siano esse i manichini, che siano esse le ombre senza origine, gli spazi vuoti, sospesi, silenti o le nature morte. Sono quei motivi che ritroviamo in maniera molto costante. Probabilmente il senso di stupore, il senso di straniamento che era proprio della metafisica non c'è più. È come se però quelle iconografie, quegli artifici fossero transitati attraverso il XX e il XXI secolo, diventando patrimonio di tutti.
Quindi li ha influenzati, mantiene un elemento di attualità, di universalità.
L'aspetto piuttosto...
Faccio un esempio magari.
Allora, ne potremmo fare tanti. Diciamo, se nella mostra vi potrei citare come esempi storici un'opera particolarmente rappresentativa e mai esposta di Salvador Dalì in mostra. È un'opera che non era mai stata presentata, nella quale Salvador Dalì fa un evidente omaggio all'enigma dell'oracolo di De Chirico e accompagna questo omaggio con un dettaglio più civile e politico, che è la Stella di David, riferendosi alle leggi razziali. Possiamo andare anche ovviamente molto più avanti e possiamo citare come altro esempio particolarmente rivelatore un'opera un'opera di Ettore Spalletti, invece che un tributo esplicito a Giorgio Morandi, nel quale Spalletti è partito dalla riflessione intorno alla luce di Morandi, alla vibrazione della luce di Morandi, e ha collocato davanti a quest'opera, che è una sorta di, ha un colore azzurro polvere, ha collocato un vaso di alabastro molto pesante, che è una sorta di monumentalizzazione delle nature morte morandiane. Oppure Kentridge, in mostra a Palazzo Reale, presente un lavoro di Kentridge che è un omaggio a Morandi, nel quale Kentridge ha, è come se attraverso il disegno e l'animazione avesse dato dinamismo e velocità all'immaginario, alle nature morte morandiane.
E per esempio Gabriele Basilico?
Beh, Basilico, c'è una sezione alla quale tengo particolarmente, che è quella della fotografia, nella quale ho radunato alcuni fotografi, da Basilico a Fontana, a Iodice, a Ghirri.
A Berengo anche?
Berengo è presente al Museo della Galleria d'Italia, dove c'è un suo omaggio all'atelier di Giorgio Morandi prima che venisse smantellato nel 1993. Però c'è un immaginario metafisico che ritorna in maniera molto costante nella fotografia italiana, e gli autori che citavo, ripeto, Ghirri, Basilico, Fontana, Iodice, riprendono per un verso il motivo dell'architettura, gli archi è un motivo molto ricorrente, per un altro verso invece proprio il lavoro sulle ombre. Mentre un altro fotografo che mi fa piacere citare, che è Olivo Barbieri, ha realizzato una rivisitazione in chiave ipercontemporanea delle nature morte morandiane, che sono diventate un bar contemporaneo.
Un'ampia mostra nella quale lei ha coinvolto i suoi studenti?
Sì,
questo mi sembra una bella cosa,
sì,
lei è docente, sì, anche,
sì,
no?
Sì, sì, ho coinvolto sì i miei studenti in Yulm, è stato un lavoro sia, diciamo, ho coinvolto i ragazzi che collaborano, un gruppo piuttosto ristretto di ragazzi che collaborano con me, dottori di ricerca o assegnisti di ricerca, che sono entrati proprio nel mio staff curatoriale e sono gli estensori di larga parte delle schede che introducono le diverse sezioni, e poi ho coinvolto diversi miei studenti della laurea magistrale, che nella fase anche di ricerca di materiali mi hanno in qualche modo accompagnato, erano degli inviati a L'Avana che andavano un po' sul campo a trovare materiali vari. Sicuramente ci sono dei prestiti americani importanti, c'è tra i diversi prestiti, per esempio dei chirichiani, c'è la Matisse Foundation che ha prestato due opere particolarmente rilevanti, c'è i Warhol che vengono dal Museo Warhol di Pittsburgh, che sono degli omaggi importanti a De Chirico, alle Musee Inquietanti, ma davvero la lista è molto molto va. Il Guggenheim ha prestato delle opere significative, diciamo. E poi non dimentichiamo, ci sono varie istituzioni italiane, fondazioni, musei italiani che hanno collaborato molto attivamente, cioè dai musei milanesi, sicuramente il Museo del Novecento, Brera, ma anche il MART, anche la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, anche la GAMEC di Bergamo. Sono circa 400 opere, non solo quadri, ma ovviamente anche disegni, sculture e altri materiali. Il lavoro è circa un anno e mezzo, però in realtà è un'idea di mostra che avevo nella testa da un po' di anni.
Ecco, questa è la parte, diciamo, più importante a Palazzo Reale, ma come dicevamo ci sono questa mostra metafisica e metafisiche va anche in altri luoghi. Alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala troviamo le fotografie di Gianni Berengo Gardin dedicate all'atelier bolognese di Morandi. Ma che piacere incontrare Susanna Berengo Gardin qui. E c'è questa sezione importante, perché sono le fotografie di tuo padre, che è un documento importantissimo, perché poi lo studio di Morandi non c'è più,
allora lui era stato chiamato in occasione appunto dello smontaggio, diciamo, sì, del museo che era dello studio, che era stato portato al Museo di Bologna e riallestito al Museo di Bologna, avevano dedicato uno spazio, e poi è stato riportato in un secondo tempo in via Fondazza nello studio, nella casa. Ecco, sì, quando hanno riallestito lì il museo, diciamo che era stato chiamato proprio a documentare lo stato delle cose al momento del passaggio.
Del passaggio. Infatti dalle sue fotografie si percepisce l'atmosfera dello studio e anche un po' la cifra di Morandi, perché si vedono queste,
sì, diciamo che
ciotole, vasi.
Sì, è un lavoro un po', diciamo, eccentrico rispetto a quello che è normalmente il lavoro di mio padre, no? Che è molto più concentrato sull'umano.
Sì.
Ecco, però secondo me lì c'è stato.
Ma qui l'umano si intuisce.
Si intuisce attraverso appunto gli oggetti del maestro, però secondo me c'è stato anche un, come dire, un coinvolgimento molto personale, perché comunque lui era molto attratto dai piccoli oggetti della quotidianità e soprattutto dall'accumulo dei piccoli oggetti della... C'è stata una specie di identificazione, secondo me, perché anche lui era appunto un accumulatore di oggetti della quotidianità, e quindi secondo me.
Allora, la figlia di Berengo Gardini abbiamo sentito. La cosa bella è che le foto di Berengo Gardin sono esposte nel caveau di Gallerie d'Italia, che contiene delle opere capolavoro, quindi le fotografie di Berengo sono presentate lì. Quindi la mostra Metafisica Metafisiche la potete vedere fino al 21 giugno al Palazzo Reale, poi un'altra parte, la Metafisica in Milano, all'archivio del Museo del Novecento, poi, come dicevamo, alle Gallerie d'Italia, le fotografie di Berengo Gardin, e invece William Kentridge arriverà il 6 febbraio a Palazzo Citterio. Giovanni Gastel, un grande fotografo molto amato, molto apprezzato, scomparso prematuramente. Una mostra molto celebre si tenne nel 2016 qui a Milano, a Palazzo della Ragione, curata da Germano Celent. Io in quell'occasione feci un servizio e poi un'intervista breve che vi voglio far sentire a Giovanni Gastel. Allora torniamo lì, siamo a Palazzo della Ragione nel 2016. Una mostra che si può definire un grande ritratto di Giovanni Gastel, classe 55. Germano Celent, che ha curato la mostra e segue da sempre il fotografo, ha cercato di inquadrarlo storicamente, e nel perimetro esterno dell'ampio spazio di Palazzo della Ragione troviamo elementi della sua vita. Fotografie di famiglia, la famiglia Visconti, lo zio era Luchino Visconti, e poi libri, macchine fotografiche, oggetti che ce lo fanno conoscere un po' meglio. Fotografie di moda, still life, campagne pubblicitarie, servizi e copertine dei più noti magazine, Donna, Vogue, Mondo Uomo, la campagna per Crizia, le copertine di Elle, di Vanity Fair. E vediamo in qualche modo la storia della fotografia a colori e di moda, ma anche la storia della moda, delle riviste e del settore. E Gastel non fotografa la realtà, e lo vediamo bene in queste sue fotografie, ma la crea.
Io, se compio un atto creativo, soprattutto fotografare ma anche scrivere una poesia, sto subito meglio. Se non lo faccio, dopo un po' vado in fibrillazione e non sto bene. Quindi entro certi limiti. Cosa sarà poi il prodotto?
Non dico è che non mi.
No, lo decideranno gli altri, insomma.
Quindi è il processo creativo quello che conta.
Assolutamente. Io ne ho necessità fisica. Perché se mi togli la macchina fotografica, subito piglio una penna e comincio a scrivere poesia o prosa, o insomma. Ne ho proprio bisogno. Se non ho neanche quello, piglio un pezzo di fango e faccio una statuetta. Insomma, è un'esigenza.
Sì.
È una. Sì. Credo che creare dovrebbe essere sempre uno stato di necessità più che un atto di volontà.
Celent diceva che quello che abbiamo visto sulle riviste, sulle copertine, eccetera, è una parte della ricerca del processo.
Beh, sai, io credo che ho prodotto miliardi di fotografie, ho cominciato a 17 anni, le prime sono là e poi sostanzialmente non ho mai più smesso in tutto il mondo, per cui tu, quello che magari hai visto in Italia non hai visto tutto quello che è uscito in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti. Quindi il fiume è immenso, infatti la bravura anche di Germano e di Chiara Spanghero, che ha fatto tutta la ricerca, è stato a ragione lui, selezionare, insomma, nel senso che io non me ne ero tanto reso conto finché anch'io non ho visto la massa, un fiume di immagini. La prima mostra che aveva fatto Germano aveva fatto questo corridoio lungo 40 metri di Polaroid su cui si camminava, proprio perché ha detto ma bisogna far vedere anche la quantità a parte la qualità.
Qual è la parte del suo lavoro che preferisce? So, qui c'è still life, moda.
Senti, io amo proprio fotografare, per cui alla fine, dato che spezzo molto il tempo e penso che la foto di oggi sia l'unica occasione che ho, come cercavo di spiegare oggi, alla fine non mi cambia tanto se è una top model, un sasso, capisci, una penna. Io devo fare la foto più bella che riesco e dare anche un po' di racconto di me dentro quella foto.
Il Don Angeli.
Ecco, l'angelo invece è una ricerca, no? Effettivamente tutta la parte degli angeli caduti è una mia ricerca personale. C'è questa storia che racconto spesso di Caravaggio, no? Il più arrabbiato, il più rissoso, a cui mi pare i benedettini mi hanno detto di fare un evangelista, Luca, e lui ha fatto questo evangelista come che si, visibilmente non sa scrivere, quindi non capisce cosa sta facendo, un angelo guida la sua mano, i benedettini l'hanno visto e ha detto guardi questo se lo porta a casa, perché a noi non piace, e lui non li ha uccisi, ma l'ha rifatto, quindi adesso abbiamo due evangelisti di Caravaggio, uno più bello dell'altro, anche lui non riteneva che la committenza fosse un limite.
Vabbè, allora, questa è un'intervista che abbiamo realizzato nel 2016 in occasione della mostra. Volevo farvela sentire perché adesso andremo a Palazzo Citterio a sentire Uberto Frigerio, che è stato l'assistente di Gastel e ha curato la mostra. Ma nel frattempo è uscita una notizia che a proposito di angeli vi voglio dare subito, poi andiamo a Citterio. Stupore e imbarazzo sono le prime reazioni a caldo che si raccolgono nella diocesi di Roma alla notizia che nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, in seguito a un restauro, un angelo è stato raffigurato col volto della Premier Giorgia Meloni. Ma allora, intanto la cosa sta suscitando interesse e imbarazzo e da parte della diocesi vediamo, perché non, finora non si sa chi è l'autore di questo di questa cosa che è stata realizzata. Dicono alla diocesi: noi non conoscevamo assolutamente tale questione e l'intenzione dell'autore, non ne siamo informati. Adesso stiamo cercando di indagare che cos'è avvenuto, e quanto dichiara la diocesi di Roma all'ANSA. Merito del restauro della Basilica di San Lorenzo in Lucina con le fattezze della Premier Giorgia Meloni. Vabbè, adesso vediamo se si riesce a capire qualcosa di più e chi è responsabile di questa cosa. E vabbè, vediamo se nel corso della trasmissione riusciamo a scoprirlo. E intanto noi torniamo a Milano e torniamo a Palazzo Citterio, perché si è aperta questa mostra dedicata all'uomo, al fotografo, al poeta Giovanni Gastel, e è curata da Uberto Frigerio. Ma lei l'ha conosciuto Gastel?
Ci ha lavorato? Per tutta la vita. Ci siamo conosciuti che eravamo bambini addirittura. Andavamo a giocare a tennis a 10 anni. E appassionati entrambi casualmente di fotografia, quando lui apre il primo studio in via Mascagni nel 77, ci siamo incontrati, lui: ma tu non hai voglia di venire a fare l'assistente perché gli stavo iniziando, così cosa? Gli ho detto ma volentieri, era il mio hobby la fotografia, per cui abbiamo iniziato questa cavalcata all'inizio molto così, da ragazzini, cioè a 20 anni, per cui, e poi pian piano invece poi è andata avanti,
è diventata una cosa seria, più impegnativa,
una cosa seria che nessuno si aspettava sinceramente. compresi i familiari miei e di Giovanni.
Mi diceva che questo percorso, oltre a mostrare diciamo il talento e la carriera di Gastel, è qualcosa di più anche.
È un tentativo di raccontare, oltre al fotografo, che molti già conoscono, anche un po' di più l'uomo a tutto tondo, con le sue caratteristiche, con il suo amore per la poesia, con la sua empatia, per cui cercare di aggiungere un po' di emozione a questo percorso. È che è l'obiettivo che mi sono posto fin dall'inizio. Essendo chi ha costruito questa mostra è un team di persone che hanno lavorato con lui, che lo conoscevano bene, praticamente tutti, alcuni di più, altri di meno, ma tutti lo conoscevano, per cui inevitabilmente una componente emotiva era
non
presente.
Può non esserci.
Non può non esserci. Poi riusciamo a trasmetterla a tutti? Non lo so.
Poi chi l'ha conosciuto sa bene che tipo di persona era, no? Anch'io ho avuto l'occasione di intervistarlo diverse volte e avevo l'impressione, a parte il talento dal punto di vista professionale, ma umanamente una persona gentilissima, delicata, dolcissima.
Un'empatia straordinaria.
Questo percorso è tematico, vero?
Il percorso è un po' tematico, è fatto con delle sale tematiche che hanno, come dire, perché ultimamente Giovanni aveva fatto una mostra di ritratti che era andato al Maxi a Roma in Triennale a Milano.
A Milano, sì.
E in questo progetto abbiamo voluto un po' distanziarci da quel mondo e raccontare un po' tutta la sua storia fotografica.
Sì.
Per questo il titolo Rewind, cioè come un nastro che si riavvolge, come rivedere le tappe, come ripercorrere un percorso creativo che lui ha perseguito tutta la vita. Per cui ci sono dei temi che hanno contraddistinto Giovanni, ci sono dei Polaroid 2025, ci sono degli still life, ci sono dei ritratti, ci sono delle foto fatte per la moda. Non è cronologica, ma è un po' a tema.
Mi sbaglio o aveva fatto qualcosa anche online dedicato alle donne? Alle donne non era un servizio di moda,
no.
Erano delle donne in una dimensione un po' tra l'onirico e il... Io l'avevo intervistato su quella cosa lì, non mi ricordo.
Allora, può essere quella mostra Maschere e Spettri al Palazzo della Regione?
No, lì l'avevo intervistato,
fa.
Ok.
Quale risale a
no,
fa.
Ma questa qui era una cosa online che aveva
allora,
fatto.
Lui era molto attivo online negli ultimi anni della sua vita e per cui ha messo parecchio materiale, non so a quale fa riferimento, ma abbiamo una parete finale di ricerca, magari fai riferimento a quello, che sono gli angeli caduti, le metamorfosi, abbiamo dedicato la parete, adesso non posso indicare, dietro l'angolo c'è una lunga parete dove lui dove lui è libero, cioè lui è lì. Allora tutta la vita lui, anche nelle foto per la committenza, per le riviste, per le pubblicità, ha sempre cercato di produrre una foto che fosse funzionale alla committenza ma appagante per sé. Lì è andato invece libero, non c'è una committenza, lui si trovava nei weekend quando aveva tempo, durante il lockdown, così.
Era veramente la sua espressione creativa. E questo ce l'ha detto lui nell'intervista che abbiamo mandato in onda prima. Giovanni Gastel, l'esposizione rende omaggio veramente a uno dei protagonisti della fotografia contemporanea. A Palazzo Citterio di Milano fino al 26 di luglio. È una mostra molto bella, molto ampia, che ci racconta bene non solo il fotografo, anche l'uomo, il poeta. Sì, si è riaperta la stagione espositiva in questi giorni. E a Palazzo Reale di Milano c'è Robert Mapplethorpe. I primi collage, due sezioni dedicate a Patti Smith e a Lisa Lyon, la sua amica culturista del corpo statuario. Patti Smith e Lisa Lyon, due muse fondamentali per lui. Gli autoritratti, dolorosa introspezione nell'identità fluida. I ritratti, Andy Warhol, Peter Gabriel, Yoko Ono, Truman Capote e i nudi. Corpi statuari, dove la nudità sensuale ed erotica non è mai volgare, ma in dialogo con l'antico, con i fiori, Robert Mapplethorpe, nato a New York nel 1946 e scomparso a 42 anni, uno degli interpreti della controcultura tra gli anni 60 e 80, quando la creatività diventa gesto politico, ricerca di nuovi linguaggi, quelli della libertà, dell'identità. Varie sono le sezioni tematiche, 200 le opere, grazie alla generosa collaborazione della Fondazione Mapplethorpe di New York. Dennis Curti ha curato la mostra e lo abbiamo incontrato davanti alle fotografie. Questa mostra è arrivata qui a Milano dopo Venezia, no? Come l'hai pensata qui adesso? Perché mi pare che ci siano dei cambiamenti, no?
Sì, l'idea è quella di fare una trilogia, Venezia il classico, a Milano il desiderio e a Roma la bellezza. Abbiamo avuto la disponibilità da parte della Fondazione Mapplethorpe di New York di avere a disposizione un numero elevato di fotografie in modo da poter presentare in ogni città un focus diverso. Il focus di Milano è proprio quello sul desiderio. L'idea del desiderio di Mapplethorpe è sparsa in tutta la mostra. Uno degli obiettivi di questa trilogia è quello di riuscire a togliere Mapplethorpe dal cliché della pornografia e della provocazione. Non è mai stato pornografico, purtroppo è stato un fotografo vittima della censura e lo hanno accusato più volte di fare pornografia. Quindi io, non è certo la mia idea, anzi questa mostra vuole ribadire la sua distanza totale dall'idea della pornografia a favore dell'erotismo. Infatti lui fotografa i fiori, i ritratti, i nudi, e questo è, diciamo, l'elemento che fa sì che questo fotografo possa essere riconosciuto come uno dei più grandi fotografi del Novecento, perché le immagini che lui fa a Isabella Rossellini, a Truman Capote, a Richard Gere, a Susan Sarandon diventano poi le immagini iconiche grazie alle quali noi riconosciamo questi personaggi. C'è un elemento che mi sta molto a cuore, perché credo che quando si viene a visitare una mostra di Mapplethorpe c'è la pessima abitudine di pensare prima alla persona che è stata. È una persona piena di contraddizioni e viva Dio!
Come male, tanti,
è male che ci sono gli aspetti della contraddizione e a tutte le provocazioni che lui ha voluto creare con le sue fotografie. Credo invece che forse sia più importante guardare le sue opere. L'aspetto biografico nel mondo della fotografia è veramente molto importante, perché noi conosciamo le fotografie importanti della storia, ma molto spesso non sappiamo chi le ha fatte. Nel caso di Mapplethorpe lo sappiamo in maniera assoluta. Allora io credo che sia giusto separare questa dimensione, perché la somma delle due cose dà un risultato che non mi convince affatto. Mapplethorpe è stato scambiato in molti casi come un attivista politico della sottocultura omosessuale. Diciamo che studiandolo, parlando con i membri della fondazione che lui stesso ha voluto creare, questo aspetto viene un po' a mancare. Ed è interessante vedere come invece le sue fotografie siano state utilizzate dai movimenti di questa sottocultura per ribadire certi concetti. Questo è uno degli elementi della sua contraddizione. Certo. Un uomo che aveva un ego molto evidente, ego riferito.
Forse... Beh, come molti artisti,
certo,
del resto, perché altrimenti...
Ma per carità, anche molto... No, io lo adoro, nella sua forma di egoismo è riuscito a fare a creare delle immagini che secondo me sono irripetibili, però tutte queste sovrapposizioni rischiano di posizionare Mapplethorpe in una situazione che non è quella vera, no? E lui era molto attento, era ossessionato e aveva le idee molto chiare sulla fotografia, sapeva esattamente dove voleva arrivare, e per gli anni che ha lavorato lui è stato il fotografo ribelle vestito di pelle e con il giubbotto di pelle che tutti quanti volevano, lo volevano i giornali, lo volevano volevano le televisioni, ha lavorato anche per la moda, lo volevano le persone che volevano avere un ritratto di Robert Mapplethorpe. Allora oggi rileggere a distanza di tutti questi anni la sua produzione è abbastanza interessante, perché ci dice come davvero questo fotografo sia lontano dall'idea appunto di una fotografia che non si può vedere, perché ci
si vergogna. Che tipo di estetica è la sua? Perché ci facevi notare prima che va dagli oggetti ai fiori, al corpo maschile, al corpo femminile, c'è un, come dire, una visione, una cifra proprio sua.
Beh, c'è una cifra. Allora, da una parte lui, come dire, ha il desiderio molto forte di rompere dei tabù. C'è un'abitudine a guardare, per esempio, il corpo femminile nella storia dell'arte, che è molto ormai accettata, no? Le donne possono essere spogliate, sono con il seno nudo, hanno dei nudi, sono sempre state, no? Mentre invece i maschi no. La famosa foglia di fico, no? Era molto evidente.
Insomma, la foglia di fico con Mapplethorpe è caduta. Comunque la sua è una ricerca della perfezione, e la nudità non è mai volgare, è sempre raffinatissima, sensuale, erotica. A Palazzo Reale fino al 17 maggio. Immersione nella bellezza assoluta, secondo me. Allora, io sono in chiusura, però dunque volevo aggiornarvi su questo angelo nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, che avrebbe le fattezze di Giorgia Meloni. Il restauratore Bruno Valentinetti ha respinto le polemiche sul fatto che l'opera da lui restaurata all'interno della Basilica abbia le fattezze della Meloni. Per questo volto, ha detto il restauratore, ho fatto un restauro e ho restaurato quello che c'era prima, che c'era 25 anni fa, uguale. Ho dovuto riprendere i disegni e i colori di 25 anni fa e tuttavia ammette, l'opera l'ho fatta io a 25 anni. E vabbè. Nota che ci fa riflettere, pare che questo Bruno Valentini sarebbe anche un possibile candidato della destra, ma... E con questo chiudiamo la puntata dei Girasoli, l'appuntamento con Arti Visive e Beni Culturali. Vi ricordo 50 e 50 il libro, il catalogo, arriverà a Radio Popolare, lo troverete da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, per la vostra e la nostra gioia. Ciao a tutti e a tutte da Tiziana Ricci, ci risentiamo sabato prossimo, sempre subito dopo il notiziario, verso le 13:20.